105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
La squadra di questo pomeriggio della Radio Vaticana in diretta è composta da Massimiliano D'Angelo alla parte tecnica, Patrizio Ciprari in regia, io sono Antonella Palermo, sono le 15:35, il nostro numero per gli sms è 335 12 43 317, come sempre potete seguirci in diretta sui 105 FM oppure in streaming sul nostro sito www.radiovaticana.org. I sommozzatori della Guardia Costiera hanno individuato nel relitto della nave Costa Concordia 5 cadaveri. I corpi si trovano nella parte di poppa sommersa della nave. Il comandante Schettino sta rispondendo alle domande del GIP durante l'udienza di convalida del fermo in corso al tribunale di Grosseto. Al momento sono ancora 23 i dispersi. Intanto sono state prese misure per evitare l'inquinamento se dovesse fuoriuscire il carburante. Dunque le vittime del naufragio al momento sono 11, ma torniamo a quel venerdì 13 gennaio, poco dopo il naufragio della Costa Concordia.
Pronto?
Sì.
Sono De Falco da Livorno, comandante.
Ma sì, sei comandante, si guarda.
Pronto?
Sì, buonasera, comandante.
Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante?
Sì, buonasera, comandante Di Falco.
Mi dica il suo nome, per favore.
Il comandante Schettino, comandante.
Schettino?
Sì.
Ascolti, Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino.
Allora, comandante, le dico una cosa.
Parli a voce alta.
Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte...
Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro?
Fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento... è inclinata.
Ho capito. C'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai.
Ecco, questo che abbiamo voluto riproporvi è l'audio di una testimonianza video che sta circolando in rete a ritmi anche di forte concitazione. Al telefono, come avete appreso, il capitano Gregorio De Falco della Capitaneria di Livorno e il comandante della nave Costa Concordia, Francesco Schettino, che aveva già abbandonato la nave. Noi ci colleghiamo in diretta con l'isola del Giglio, dove si trova insieme ad un gruppo di giornalisti brasiliani il nostro collega della Radio Vaticana, Rafael Belincanta. Bentrovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve.
Allora, nella giornata di ieri e questa mattina, Rafael, tu sei stato sull'isola. Quali testimonianze hai avuto modo di raccogliere? Com'è la situazione al momento? Raccontaci.
Quindi abbiamo raggiunto l'isola ieri in pomeriggio e allora da Porto Santo Stefano siamo stati in grado di guardare la nave da lontano, cioè quella è un'immagine che ci ha fatto impressione addirittura, perché così possiamo vedere di perto, prossimo, quello che è accaduto, cioè la nave è grandissima. E poi quando siamo entrati proprio nell'isola insieme a questi colleghi brasiliani abbiamo visto che la vita qua è cambiata, cioè a tutto, cioè dappertutto vengono i giornalisti qua a raggiungere questa isola, a raccontare a tutto il mondo cosa è successo qua. Eppure noi oggi abbiamo sentito questi audio del comandante, questo ha stravolto tutti i giornalisti qua, e poi abbiamo visto anche le immagini, quelle di 5 della mattina che ancora c'erano, le persone sulla nave che non riuscivano a uscire. Queste cose qua sono la realtà in isola di Giglio adesso. La gente della isola ormai si è abituata a questa situazione, loro ci hanno ricevuto con tutta l'anima, infatti loro sono bravissimi. Quindi stamattina io mi sono svegliato insieme ai miei colleghi con l'esplosione. Questa esplosione qua hanno permesso che le squadre raggiunsero quelli posti che prima erano stati bloccati, cioè la nave non era possibile di raggiungere questi posti. E poi abbiamo appena visto che loro hanno trovato altri 5 cadaveri, purtroppo, che fa salire il numero di morti di questa tragedia adesso a 11 persone.
Tu stai per riprendere il traghetto e tornare a Porto Santo Stefano, se non sbaglio, vero?
Sì, è vero. Adesso andiamo verso Porto Santo Stefano e poi a Civitavecchia, perché di là c'è un albergo dove ci sono i 6 brasiliani che lavoravano dentro la nave. Soltanto oggi sono andati al Consolato Generale del Brasile presso Roma per rifare la documentazione per poter andare verso casa, per poter tornare in Brasile. Questa qua è la situazione, le squadre di giornalisti di tutto il mondo continuano a arrivare qua in isola, cioè i tedeschi sono la maggioranza, perché come si è reso pubblico, magari questi 5 corpi adesso che sono stati trovati questo pomeriggio possono essere di cittadini tedeschi.
Io ti ringrazio molto, Rafael Belincanta, del programma brasiliano della Radio Vaticana. Buon rientro, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ero io al comando della nave al momento dell'impatto e quanto ha detto il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia tenutosi a Grosseto. Il comandante ha risposto alle domande del GIP per circa 3 ore. Questi gli aggiornamenti. La procura ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto per il capitano. Il GIP si è riservato di decidere, lo ha detto il procuratore capo di Grosseto al termine di questo interrogatorio. 6 dispersi sono italiani, 14 tedeschi, 4 francesi, 2 americani, un ungherese, un indiano e un peruviano. Andiamo ancora ad ascoltare questo frammento di telefonata tra il comandante della nave Schettino, il capitano della Capitaneria di Livorno, Gregorio De Falco, che è indicativa dello stato di concitazione al momento del naufragio. E poi con noi ci sarà Don Giacomo Martino dell'Ufficio per la Pastorale degli Addetti alla Navigazione Marittima della Fondazione Migrantes della CEI.
Vi assicuri che sta andando a bordo?
Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua.
Che sta facendo, comandante?
Sto qua per coordinare i soccorsi.
Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta?
No, non mi sto rifiutando.
Lei mi sta rifiutando di andare a bordo, comandante?
No, sto andando.
E mi dica qual è il motivo per cui non ci va.
Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata.
Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io, lei vada a bordo. È chiaro?
Comandante.
Non mi sente?
Sto andando a bordo.
Vada. Mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì.
Dove sta il tuo soccorritore?
Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti!
Quanti cadaveri ci sono?
Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
Però, ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla?
E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscacina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno.
Comandante, il comandante in seconda.
Come?
Sono assieme al comandante in seconda qui.
Siamo salite tutte e due allora. Tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo?
È Dimitri.
Dimitri cosa?
Dimitri Cristini.
Lei è il suo secondo, salite a bordo, ora, è chiaro?
Guarda, io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra scialuppa qua, ci sono gli altri soccorritori, si è fermata e si è installata a deriva. Adesso ho chiamato altri soccorritori.
Lei è un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo e mi viene a dire, e mi viene subito a dire quante persone ci sono. Giada, subito.
Don Giacomo Martino, direttore dell'Ufficio per la Pastorale degli Addetti alla Navigazione Marittima ed Aerea della Fondazione Migrantes della CEI, benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Dove si trova in questo momento?
In questo momento sto andando verso Siena, all'ospedale di Siena, dove c'è un nostro ex cappellano di bordo che sta assistendo un marittimo che è in ospedale.
Come si sta adoperando lei nei confronti dei marittimi sopravvissuti?
Ma dando appunto sicuramente l'opportunità a tutti di parlare, di pregare. Domenica sera sono arrivato in un hotel dove c'era un centinaio di questi ragazzi, molti cattolici, e io dalla mattina che ero in viaggio appunto girando un po', stando vicino a loro, padre la messa, dico guardate, devo celebrare ancora, per cui così è stato un momento molto toccante, dove questi ragazzi con grande forza si sono messi soprattutto a ringraziare, ecco, e a pregare per quanti così sono finiti in ospedale o per chi è morto.
Che racconti li hanno fatto?
Io odio la parola eroismo, perché poi dopo ciascuno di noi conosce i propri limiti e nelle situazioni si comporta in modi diversi, ma i racconti sono stati tutti di grande altruismo, e le devo dire che al di là del dramma dell'affondamento credo che la cosa peggiore sia stata proprio quella di così sentirsi trattare da molti media come di persone incapaci ed egoisti. Bello appunto il racconto non fatto in prima persona, nessuno mi ha detto io ho salvato questo, ho salvato quello, ognuno mi diceva ho visto quella persona che si è buttata a mare e ha tirato fuori tre persone, ho visto quell'altro che è tornato a bordo, ho visto, quindi gli uni con gli altri in un qualche modo riconoscevano quella generosità e quella solidarietà che è tipica della gente di mare.
E però come giustificare una tragedia del genere?
Assolutamente, io credo che in questo momento davvero loro sono persone molto concrete, non si sono assolutamente fermati a ragionare sulle dinamiche, perché ciascuno poi se le è vissuta a modo suo. Quello che appunto sottolineo nel loro raccontare, loro continuano a dire proprio questo, no? Ringraziamo di essere salvi e veramente abbiamo fatto di tutto, in fondo una nave che in due ore tira fuori più di 4.000 persone significa che l'equipaggio ha veramente lavorato. Quindi in questo senso io devo dire, vorrei proprio spendere una voce per queste persone, perché non possiamo affondarli due volte. E tutti, anche i cappellani sulle varie navi, gli equipaggi che vanno, perché poi sono amici, sono parenti. Su un'altra nave c'era la moglie di uno che era sulla Concordia, per cui in un qualche modo l'apprensione, la voglia di notizie, io nel muovermi continuamente, e poi l'ufficio che mi aiuta a mandare notizie, a sapere che è in ospedale, a sapere che è ritornato, molti stanno già rimpatriati, quindi così questo piccolo collegamento umano che per me era importante incontrarli e portare i saluti di Don Raffaele, che anche lui è un po' provato, ma Don Raffaele Malena è cappellano di bordo. Ieri poi ho visto anche Gian Pedroni, con il quale nell'88-89 abbiamo anche navigato, e sono entrato in camera di rianimazione, dico ma chissà se mi riconosce, poi avevo la giacca rossa perché fa freddo, e mi vede da lontano, vedo che alza la mano e fa il gesto di farmi la benedizione. Marico, stavolta ti concedo di farla te a me, ma da adesso a messa tutti i giorni. A parte la battuta, Marico mi ha detto no, tu conosci il mio rapporto con Dio, la mia fede, ma ti assicuro che la fede in quei momenti, così abbandonato nell'acqua, sentendo le forze che mi mancavano, mi è stata di enorme conforto.
Don Giacomo, che idea si è fatto della dinamica della tragedia?
Guardi, lei vede, tanto grazie a Dio, in questa un po' corsa e rincorsa delle varie persone, non ho seguito, nel senso se non per rimbalzo, gente che mi dice hanno detto così, è stato così, è stato così. Credo che se ci sono delle colpe devono essere assolutamente stigmatizzate, se qualcuno ha sbagliato deve essere assolutamente messo in condizione di non fare più questo. Io ho sentito varie voci dove le responsabilità rimbalzano dall'uno all'altro, bisogna vedere che responsabilità. Io le dico una cosa, come prete, serenamente vado vicino alle persone dell'equipaggio e serenamente andrò a trovare anche il comandante. Perché se Dio non fa differenza di persone, credo che non dobbiamo farla neppure noi, come preti.
Con che stato d'animo lo incontrerà?
Con la serenità di chi non giudica, perché Dio non giudica, Dio ci accoglie come siamo, belli, brutti, bravi, cattivi, questo ripeto, non sta a me esprimere giudizio, ma lo dico seriamente, sinceramente, ripeto, come prete ma come uomo.
È polemica Don Giacomo circa taluni ipotetici riti che starebbero dietro a manovre rischiose, altamente rischiose.
Ma appunto, ma se così fosse, ripeto, se così fosse una follia che io non riesco a concepire, cioè è una follia, cioè, non vedo nessuna superstizione. Se davvero fosse così vedrei assolutamente un gesto folle, non si scherza con la propria vita, ma io mi auguro che nessuno abbia scherzato deliberatamente sulla vita di 4.300 persone. Pinteggiare questo equipaggio che sembra che faccia chissà che cosa. Questi sono papà e mamme, giovani, di 25-30 nazionalità diverse. Sono dei signori professionisti che vanno a bordo e lavorano 7 giorni su 7, che vivono la loro dimensione di fede umana in stretto contatto con il cappellano. Poi dopo sì, va bene, vogliamo costruire. Su questo guardi, ecco, come le ho detto, su alcuni giudizi non ne ho assolutamente conoscenza. Io ho fatto vita di bordo e non manderemo i cappellani di bordo in un ambiente dove la gente fa la vita del Bengodi. Cioè lì dentro questi ragazzi sono professionali e professionisti. Io conosco questi ragazzi. Cioè, alle volte appunto persone trovate con l'alcol testa alto perché... Che ne so, ho fatto la telefonata a casa, la moglie che l'ha lasciato, il figlio che è morto, e uno si abbandona appunto a bere quello che non dovrebbe bere, poi viene beccato e sbarcato anche. Ma proprio per questo senso di responsabilità, cioè il tuo problema personale, purtroppo, siccome tu ci vivi 24 ore al giorno a bordo, il tuo problema personale non può incidere in alcun modo anche nei momenti del tempo libero. Perché a bordo non c'è tempo libero, come vede, chi era in cabina comunque ha dovuto fare la sua parte.
La crociera quindi, come vacanza, quanto verrà penalizzata da questa tragedia?
Direi che è giusto buttare fuori altre procedure. Io sono un uomo che ha la testa sempre per aria, per cui mi faccio aiutare pesantemente dalla tecnologia. Per cui indubbiamente esistono oggi strumenti che sempre di più possono controllare, bloccare, tracciare... Sicuramente sì, sicuramente la crociera come vacanza, mi parla in questi giorni, entrerà in crisi, ma non credo in crisi mondiale, non lo so. Io andrei serenissimamente domani mattina a bordo, ma proprio non ci penserei un secondo. C'è sempre questo terribile margine umano, il margine umano su un pullman di 50 persone può generare un certo tipo di evento, un margine umano sulla nave di 4.200 persone genera un altro evento.
La ringrazio di questa testimonianza.
Grazie a lei.